Siamo arrivati al penultimo salmo del terzo libro del Salterio, vedete salmo 88 oppure 87, e combinazione l'abbiamo pregato 5 minuti fa a Compieta. È accaduto così. E dunque ci troviamo a riprendere un salmo in una traduzione diversa, e vedremo che è l'unico salmo del Salterio che è totalmente, potremmo dire, buio, notturno. Però se noi leggiamo con accuratamente la Bibbia ci rendiamo conto che la notte è sempre una sfida per Dio. Non esiste una notte così buia dove Dio non arrivi. Ricordate che l'esperienza di San Giovanni della Croce è l'esperienza mistica più alta, ed è un salmo che viene letto tutte le settimane a Compieta e una volta ogni 4 settimane all'ufficio delle letture, quindi non è un salmo molto frequente. Perché lascia un po' l'amaro in bocca. Potremmo intitolarlo così, io lo intitolo così, Lamento e desolazione che gridano al Signore. Titolo che già io invito sempre quando leggiamo un testo a dare un titolo, perché in fondo il titolo esprime in maniera sintetica quello che uno capisce del testo. Non voi, ma io, nel senso che quando mi sono letto questo testo ho detto che titolo do. Poi c'è una cosa strana, quando io prendo in mano un testo a cui do il titolo, sulla Bibbia di solito scrivo il titolo a matita, dopo qualche settimana, magari qualche mese, prendo il testo e dico, ma perché ho dato questo titolo? Perché mi viene in mente un altro. Ma perché la parola di Dio è sempre una risposta a un momento della mia vita, non è qualcosa di granitico o fatto di metallo che rimane fermo, basta, no, è qualcosa che è vivo, la parola di Dio è viva. Ricordate la lettera agli Ebrei, parla di una lama che penetra e che quindi tocca profondamente, un po' come quando si va dal dentista, ti tocca il dente, ti tocca il nervo. Ecco, allora riprendiamo, dicevo, questo, secondo me questa è, in questo tempo in cui sto leggendo questo salmo, è Lamento e desolazione che gridano al Signore. Ed ha anche un titolo abbastanza lungo, di solito i titoli dei salmi non sono così lunghi, qualche volta c'è scritto Mitzmor Le David, Salmo di Davide, ma questa volta il titolo è molto più lungo. Shir Mitzmor Livne Korach Lamatzea Al Machat Lanot Mashkil Le'eman e Azraki. Lo trovate lì. Cantico, Shir vuol dire cantico, Salmo, Mitzmor. Poi è dei figli di Korach. Chi sono questi figli di Korach? Sono, fanno parte una delle famiglie sacerdotali, una delle tante famiglie sacerdotali divise in diversi gruppi. E poi a chi è orientato, cioè a chi presiede, sempre Amnazea vuol dire sempre, viene tradotto al maestro del coro, in realtà vuol dire a chi presiede. E siccome i salmi normalmente venivano recitati in famiglia, chi presiede era padre di famiglia, lo ripeto per l'ennesima volta, c'è un po' un modo diffuso di pensare che i salmi sono nati all'interno della sinagoga o all'interno del tempio. Nel tempio non si cantavano i salmi, quando c'erano le processioni magari usavano i salmi, ma i salmi sono delle preghiere individuali o collettive che però venivano pregate in famiglia. 5 libri di salmi venivano pregati lì. Dopo, con la caduta del Tempio, sono stati pregati in una famiglia più grande, la sinagoga, e la Chiesa ha imitato tutto questo portando la preghiera dei Salmi nella liturgia della parola, quella che poi è stata chiamata breviario, per distinguerla dalla preghiera dei monaci, che era un po' più lunga. Allora, breviarium vuol dire abbreviazione, vuol dire sintesi. Siccome la gente voleva pregare, ma non ha tutto il tempo che hanno i monaci, allora breviarium vuol dire sintesi di tutto questo. Una parola che si trova già in Tertulliano, quando presenta il Padre Nostro, dice che il Padre Nostro è breviarium totius evangelii, cioè la sintesi di tutto il Vangelo, tutto lì. Bene, a chi presiede, e poi dice, su malachat leanot, di per sé la traduzione letterale è l'inferma per dispiaceri. Probabilmente c'era un canto, c'era qualcosa che veniva cantato, come dire, non so, se io dico questo canto lo cantiamo sul ritmo di Vola Colomba, che è uno dei successi del Festival di Sanremo degli anni 50, se non sbaglio, ero bambino io. Ecco, oppure sul ritmo di Tantum Ergo Sacramento, o sul ritmo di Salve Regina, e quindi qualcosa del genere. Però a noi rimane un po' ignoto, non sappiamo, non c'è pervenuta la musica. E poi si dice di Heman l'Ezraita, probabilmente vuol dire l'indigeno, ma non si sa bene l'Ezraita. Bene, comincia con un grido, proprio possiamo dire che i versetti che vanno dal 4 all'8, potremmo chiamarlo così, è il canto del sepolcro. E intanto comincia con i primi versetto 2 e 3, c'è un grido, comincia il grido, ma poi subito dopo si dice perché grido, qual è la situazione da cui sto gridando. E comincia con Yahweh, Dio della mia salvezza. Interessante, della mia salvezza dice Yeshuati, e viene in mente Gesù, capite? Tu sei, in fondo a noi che siamo cristiani possiamo già leggere e dire tu sei il Dio di Gesù Cristo, sei il Dio di colui che salva, sei il Salvatore, tu sei il Dio della mia salvezza. E di giorno a te ho gridato e di notte davanti a te, sottinteso, sono. La traduzione è diversa da quella che avete davanti, perché io ho cercato di prendere l'ebraico e tradurre parola per parola, lasciando anche possibilmente l'ordine in cui sono in ebraico, per cui è una traduzione, volete, bestiale, nel senso della bestia, ma però ha il vantaggio di dirci magari quali sono, qual è la scansione che si trova nella lingua originale. Giunga al tuo cospetto la mia preghiera, tendi l'orecchio alla mia supplica. Notate bene, c'è un grido, ho gridato, non grido, ma ho gridato nella notte, quindi già si vede l'entrata, ci dice qual è la situazione, situazione di buio, di notte. Alla notte sopraggiunge il pianto e al mattino ecco la gioia, un altro salmo che abbiamo già meditato, e la notte è sempre il luogo in cui Dio in qualche maniera si aspetta, è lì. In attesa che, ricordate, la notte è quella del Venerdì Santo, per noi cristiani, è la notte del Sabato Santo, un giorno senza vespro, cioè un giorno dove si aspetta, è il giorno dell'attesa, il giorno in cui Maria tiene accesa la lampada perché tutti sono scappati, perché nessuno si è salvato, perché nessuno si è fermato. E allora il grido è questo, tendi l'orecchio, Signore non ce la faccio più, ascoltami. Perché? Sazia di male è la mia, viene tradotta anima, ma in realtà nafshi, di per sé vuol dire la mia vita, cioè la mia esistenza, esistenza un po' come in greco psyche, cioè che vuol dire il mio essere, tutto il mio essere. E poi ancora, la mia vita allo Sheol è vicina, ormai sono arrivato presso il regno dei morti. Lo Sheol era il luogo dove i trapassati avevano una vita larvale, dicevano meglio un cane vivo che un, noi diciamo meglio un asino vivo che un dottore morto. La Bibbia invece dice nel libro dei Proverbi: meglio un cane vivo che uno esperto della legge morto. Un cane è vivo, chiunque è vivo è meglio. E dunque questa situazione, Signore, io sono già lì, sono già per quello che l'ho chiamato il canto del sepolcro, è vicino allo Sheol. Sono stato annoverato tra quelli che scendono nella fossa, quindi prima lo Sheol, poi c'è la fossa, poi sono stato come un uomo privo di forza, quindi un uomo quindi morto, un uomo che è malato all'estremo e poi un uomo che non ha più neanche la forza. Va avanti ed è peggiore la situazione, è tra i morti il mio giaciglio. Signore, ormai non ho più speranza, sono finito. Sono come gli uccisi giacenti nella tomba. Non tanto uno che è morto in pace, ma gli uccisi, quindi una morte violenta, che è anche diverso. È la morte di chi è stato preso a tradimento, che è stato colpito da una freccia, da un proiettile, da qualche altra cosa. E non solo sono morti, ma che non li hai ricordati più. Tu, Signore, siccome sono nella tomba, ormai è come se non esistessero più, non li hai ricordati più. Ed essi, dalla tua mano, sono tagliati fuori. E poi aggiunge, adesso si arriva di nuovo alla prima persona, cioè al tuo, alla seconda persona, hai posto me nella fossa più profonda, nelle tenebre, negli abissi. Vedete che sta scendendo gradino per gradino, non c'è mai una parola di speranza, è il buio totale. Su di me poggiò la tua collera, quindi adesso c'è anche il motivo. Signore, non so perché, ma perché ce l'hai con me? Viene in mente anche Giobbe, no? Signore, ricordate quella figura terribile che si trova in Giobbe, dove Giobbe in maniera blasfema dice: tu sei come i guerrieri assiri che fanno il tiro a segno sui loro prigionieri, ti diverti a tirare le frecce sui prigionieri. Cioè, io sono un poverino, sono già prigioniero e tu fai il tiro a segno. È una parola blasfema, però Giobbe è un libro ispirato, a parte la Bibbia. Dunque vuol dire che è lecito pregare così. Non è una preghiera che non si può dire, perché il mio cuore quando prego tira fuori quello che sta vivendo davanti a Dio. Non davanti al vicino di casa, ricordiamo che la differenza tra i devoti della Dea Lamentella, di cui parla questo cartello che ho messo qui, che è quello che il Papa ha voluto mettere davanti alla porta del suo appartamento a Santa Marta, lui dice: i devoti della Dea Lamentella, divieto di lamentarsi, ma non è questo tipo di lamento, è la lamentazione, che è uno dei generi letterari della Bibbia, dove la lamentazione è il gridare a Dio, perché quando tu lui, gridi a Lui, Lui ti consola. Ma quando tu cominci a lamentarti con gli altri, non solo le cose che dici crescono, ma è come una valanga, parte una palla di neve e tira giù tutta una serie di disastri, una slavina che porta via tutto, perché ogni volta ecco c'è anche questo, ne parli con sì, e vedi, anche questo è avanti, e più ne parli e più le cose diventano grosse. Ma se tu parli con Dio, Dio è colui che fa la piaga ma la guarisce. Non è l'uomo non è capace di venire incontro come viene incontro Dio. Per questo che il grido è sempre qualcosa di che Dio gradisce anche. Quindi potete immaginare, adesso vi ripeto un po', quella scansione comincia a dire: sei la mia salvezza, ma poi comincia nella notte grido, domanda, ascolti la mia preghiera, il mio lamento, ascolti, ecco la domanda, no? E poi ancora: sono sazio di sciagure, sono sul bordo dell'abisso, sono un uomo finito, sono già tra i morti, sono un escluso, sono in fondo alla tomba, sono inghiottito dalle tenebre, tutti mi abbandonano, accerchiato senza scampo. Non c'è più niente, no? E, mi hai posto nella fossa più profonda, nelle tenebre, negli abissi, su di me poggiò la tua collera e tutti i tuoi flutti hai riversato. Poi c'è Selah, pausa, è come se dopo aver detto tutta questa serie di improperi, di lamenti a Dio, uno dice adesso fermiamoci a riposare, prendiamo il fiato, no? Selah vuol dire proprio pausa, oppure vuol dire anche rifletti, dove nella tua vita questo succede, quando è accaduto, come hai vissuto tutto questo, cioè, sicuramente è un modo per dire facciamo una pausa per riflettere su quello che ho pregato, su quello che ho gridato a Dio. Certamente mica non è per caso che questo testo viene usato il giorno di venerdì, ricordando Gesù. Quindi, e soprattutto prima ancora di Gesù, qual è l'origine storica? Io penso che è proprio Israele in fondo che vive tutto questo. Pensiamo a Israele distrutto, Israele fatto a pezzi. A me viene in mente il famosa testimone della testamento della fornace, che lo sapete che a Varsavia c'è stato quel uccisi tutti gli ebrei del ghetto eccetera eccetera, hanno bruciati proprio fornace veniva chiamata, e poi quando è stato finito tutto dopo la guerra scavando hanno trovato una bottiglia, nella bottiglia c'era un foglio, viene chiamato il testamento della fornace, e quest'uomo che grida a questo anonimo dice: Signore, io non so perché sta succedendo tutto questo, io non capisco perché tu stai facendo questo, non riesco a entrare, però qualunque cosa succederà, guarda che io ti amerò sempre. E finisce proprio con questa cosa qui, cioè in fondo è la sfida, non sono capaci tutti di pregare Dio quando le cose vanno bene. Certo, la Todà, la preghiera di ringraziamento, di lode, ah che bello, per gli ebrei è la preghiera fondamentale, ma anche per i cristiani, Eucaristia è la stessa cosa, vuol dire ringraziamento, lode. Ma prova a lodare quando stai attraversando le notti, prova a attraversare la notte dicendo sta sereno perché il Signore dalla tempesta ti farà uscire, che in fondo Israele che ha vissuto tutte queste situazioni, è Israele che grida la sua angoscia, ma sotto Israele certamente c'è tutta la condizione umana, la nostra condizione, è una condizione a cui nessuno riesce a sfuggire. Si parla di tristezza, terrore, malattia, prospettive di morte, abissi, solitudine, cioè qualcosa di terribile. Notate bene che poi qui l'orante non avanza neanche delle richieste, come negli altri salmi. Mentre negli altri salmi dice tirami fuori, eccetera, no, qui non avanza richieste, non dice guariscimi, salvami, fammi vivere, no. Si accontenta di gridare la sua pena. Si accontenta di gridare, di descrivere, di esporre la sua tragica sorte. Signore, io grido e basta. Non ti dico toglimela di dosso, perché tirami via tutto questo. Ma la cosa ancora più notevole è che nella sua tremenda, disperata situazione, colui che ha scritto questo salmo continua ad aggrapparsi a Dio, come dicevo prima, al testamento della fornace, e prega nella notte, non dice, siccome sono nella notte non prego più, basta. Siccome sono in una situazione di difficoltà, stai lì, maledetto paese, no? Quando Renzo se ne va, no? Se non ricordo male, Manzoni, no? Sta lì, maledetto paese. Cioè questo, ne ho avute di tutti i colori, non ne posso più. No? Non è l'addio malinconico di Lucia, addio monti sorgente dall'acqua. Quindi è già la prima riga del Salmo dà tutto il senso della preghiera: Dio, tu sei la mia salvezza, tu sei colui che mi salva. E quindi è uno che grida il proprio dolore, ma ha una certezza: Dio mi ascolta. Non sto gridando nel vuoto, non sto gridando in un vuoto di cui non so se c'è qualcuno che mi ascolta, no, sono sicuro di lui. Seconda parte sono i versetti che vanno dal 9 al 19, e qui se il primo, abbiamo detto, era il canto del sepolcro, il secondo è un altro sepolcro, ancora più profondo, è il canto della solitudine. E quindi qui viene presentata la situazione che non è solo quella dello Sheol, ma esiste un essere morti prima ancora della morte, quando nessuno sa neanche che vivi, è come se tu fossi già morto. E ancora comincia: i miei conoscenti hai allontanato da me. Non è hai allontanato da me i conoscenti, ma notate bene che mettendola in prima posizione, i miei conoscenti, dà una chiara sottolineatura di, cioè, sono proprio loro che tu hai allontanato da me, non quelli che non me fregava niente, ma i miei conoscenti. Un orrore per loro mi hai reso, e poi sono recluso, non posso uscire. E quindi è una specie di prigione, prigione del mio dolore, la mia, l'essere incompreso. E certamente possiamo vedere, da una parte vedete ancora Israele, ma sicuramente Gesù che è il vero Israele. Ricordate che il Vangelo continua a presentare Gesù come colui che incarna in sé l'esperienza di Israele. Il deserto, i 40 giorni, cosa sono? Il simbolo dell'attraversamento del deserto. Israele nella sua storia ha attraversato il deserto per 40 anni, il numero 40 è il numero di una vita. Gesù, ci dice il Vangelo, per tutta la sua vita ha vissuto il deserto e quindi si è reso simile a Israele, si è fatto solidale con Israele. E allora ancora, ti ho chiamato, il mio occhio si è annebbiato per il dolore. Cioè, quando uno è così addolorato che non ci vedo più dal dolore, no? Abbiamo anche un modo di dire, quando non ce la faccio più, no? Uno che dice ho un mal di testa così forte che non ci vedo più, no? Questo, addirittura l'occhio annebbiato. Ti ho chiamato, Yahweh, tutto il giorno. Ancora vedete l'invocazione, no? Sono in una situazione di disperazione, ma io ostinatamente grido a te. Io continuo a starti attaccato perché non smetto mai di credere che tu in qualche maniera mi dimostrerai il tuo amore. La domanda: per i morti compi prodigi. Ancora una volta vedete, non è compi prodigi per i morti, ma è la sottolineatura, è per i morti. Se io sono morto, se io sono ormai finito, se non ho speranza, tu compirai prodigi, sei capace di fare qualcosa. O le ombre sorgono e ti loderanno, narrerà nella tomba il tuo amore, cioè colui che è morto, insomma, no? Ah no, beh, intanto le tue ombre sorgono, o le ombre sorgono e ti loderanno, le ombre vuol dire coloro che vivono nello Sheol, anche qui, Selah, fermati, anche qui un'altra pausa, una pausa per dire, prova a riflettere, fermati a prendere il fiato, è un po' anche il prendere il fiato di chi sta pregando, no, non ce la fa più, è quella pausa in cui non sa più neanche cosa dire. E poi riprende: si narrerà nella tomba il tuo amore, qui in questo caso la parola è hesed, che vuol dire amore, tenerezza, bontà, misericordia, pietà, è una parola omnicomprensiva che vuol dire tutto questo, è l'atteggiamento tipico di Dio, non esiste qualcosa che uno possa vivere, un uomo non può vivere la hesed è di Dio. E la tua fedeltà nell'Abaddon, l'Abaddon è un altro modo per chiamare gli inferi, cioè i luoghi bui, ancora lo Sheol, però la parola inferi non mi piace perché è piuttosto dal latino, che dove pensavano che i morti fossero sottoterra, per gli ebrei non è così, è un'altra cosa, lo Sheol è un luogo buio, non si sa bene dove sia collocato, è un luogo dove le anime vivono, gli spiriti, gli uomini, non è che le anime, perché per gli ebrei non esiste l'anima, esiste l'uomo, nefesh, cioè tutta la vita umana, dove l'uomo vive una vita che non si sa bene com'è, sarà più tardi che si arriverà, siamo quasi ormai accanto a Gesù, forse 80-90 anni prima, si comincia a intravedere che Dio non si ferma di fronte alla morte, perché il suo amore è più grande, è così grande che riesce anche a raggiungere coloro che sembrano senza speranza, e lui è capace di ribaltare tutto. Ma si arriva molto tardi, ci sono voluti, siamo da Abramo, 1900 anni prima di Cristo, quindi quasi 2000 anni per rielaborare, per arrivare. La rivelazione avviene progressivamente. Il Signore non ha cominciato con le beatitudini, non ha detto Abramo, Abramo, beati quelli che, beati i poveri di spirito perché di essere regno, dice no, no, comincia a dire esci dalla tua terra. Ci arriverà 2000 anni dopo le beatitudini, perché Dio è un grande educatore, ci fa crescere progressivamente, pian piano, senza strappi, senza metterci sulle spalle dei pesi che non possiamo portare. Ricordate anche Gesù, durante, prima della morte, gli ultimi discorsi di San Giovanni, avrei ancora tante cose da dirvi, ma per ora non potete portarne il peso. Quando verrà il Paraclito, allora lui vi le rivelerà tutte, adesso non è il tempo. Quindi non ti metto sulle spalle qualcosa che tu non puoi vivere, te le farò capire dopo, pian piano, capite? Un buon professore, una buona maestra non comincia a dirti guardate che dovete arrivare a tradurre, è chiaro. Se il nostro professore, mi ricordo un professore che dal punto di vista pedagogico era veramente un disastro, anche se era bravissimo, mi ricordo che ci ha intimidito il primo anno di liceo, classico, quindi già il terzo anno, dicendo alla fine dell'anno dovrete essere in grado di tradurre dal greco in latino, capirete? Vabbè, questo l'ha potuto fare Monsignor Gabbiati quando ero giovincello, all'esame di maturità gli hanno consegnato il testo di greco e lui lo ha tradotto dopo 10 minuti, e allora questo copiato gli è andato un altro. E allora lui dopo 10 minuti va a disegnare un altro ancora, allora dice no ma guardi se lo legga bene, allora è tornato, se l'ha tradotto in latino. Quindi Monsignor Gabbiati era un tipo che già in quinta ginnasio studiava l'ebraico, e dopodiché vabbè, quando noi ci stupivamo dicevamo sapeva forse 25 lingue, cose del genere, e noi diciamo professore come si fa a sapere tutte queste lingue? Quando lo sapete 10 o 12, tutte le altre si assomigliano. Ecco. Quindi Dio, che è un buon pedagogo, è un buon maestro, non ti fa vedere dove dovrai arrivare, ma comincia pian piano a proporti quello che tu puoi digerire. Pian piano comincia a farti vedere ciò che arriverai poi a compiere, ma con gradualità. È così che Dio educa il suo popolo, che educa ciascuno di noi. E dunque eravamo arrivati alla Madonna. Si conoscono nelle tenebre i tuoi prodigi, cioè le cose belle che tu hai fatto. Quando noi siamo in questo stato di non vita, di mezza vita, come facciamo a conoscere le cose belle che tu hai fatto? La tua giustizia, la tzedekà, si può conoscere nella terra dell'oblio. Ecco che questo, vedete, sono tanti modi per chiamare lo Sheol, ma soprattutto questa volta, vi dicevo, è piuttosto la solitudine, no? In fondo la solitudine cos'è? È già un inferno su questa terra, no? Che cos'è l'inferno? L'inferno è questa incapacità di poter comunicare, è il non avere nessuno intorno, no? Il paradiso è la comunione, l'inferno è l'assenza di comunione. Guardate la solita barzelletta, no? che si ricorda un tale che è andato in paradiso e però dice ma io vorrei anche però conoscere bene cosa c'è all'inferno prima di arrivare, penso che la conosciate, arriva giù ed era l'orario in cui si andava a tavola, suona la campana, un luogo elegantissimo, bellissimo, tovaglie, profumi di culinari incredibili, buonissimi, e arriva giù, tutti a tavola, arrivano a tutti a tavola e c'erano dei demoni pronti a mettere in ordine quelli che sgarravano, c'erano dei piatti succulenti, cose, bevande squisite eccetera, e tutto doveva essere preso, c'erano delle forchette, dei coltelli enormi e tu dovevi usare quelle per metterle in bocca. E quindi e allora lì c'è questa roba qui, e devo uscire, chi lo usava, pam, giù una bastonata. E questo dice, mamma mia, che luogo terribile. E poi dopo ritorna in paradiso e arriva giusto per il pranzo. Arriva anche lì, il luogo è bellissimo, stessa scena, uguale, stesse posate. Allora rimane, dice, ma allora? E quando dice, allora, buon appetito, e questi cominciano a imboccarsi l'un l'altro. Ecco la differenza. Ecco la comunione, la comunicazione e l'assenza di comunione, quella che chi vede chiamata, hai allontanato da me, i miei conoscenti hai allontanato da me. Sono diventato uno che non conta niente, sono già morto. E quindi c'è anche la tua giustizia, ricordate bene che la tzedekah non è la giustizia intesa in senso giuridico, la giustizia è il ribaltamento dei valori umani che Dio compie. Dio è giusto perché mette a posto le cose. Noi diciamo che i più fortunati sono i ricchi, Dio dice che i più fortunati sono i poveri. Ha abbassato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Ecco, questo è questo che fa Dio, è Dio che mette le cose al loro posto. Noi abbiamo dei criteri di valutazione sfasati, ecco la giustizia di Dio, mette a posto le cose. Abramo era senza figli e Dio lo dichiara padre di molte genti. Ma come? Ecco la giustizia di Dio, questo ribaltamento di situazione. Quindi, Signore, come faccio a conoscere in questo momento di oblio totale? Posso ancora riconoscere che tu sei capace di ribaltare tutto? E io a te ho gridato aiuto, quindi continuo, ho gridato e continuo a gridare. E al mattino la mia preghiera giunge a te. Ed ecco qui la domanda terribile. Perché respingi la mia vita, la mia anima, nafshi? Cioè tu respingi quello che mi rimane da vivere, insomma, no? Nafshi è proprio questa, la forza vitale che ho dentro, capite? Lo troveremo domani, sì, quando Gesù dice non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma abbiate piuttosto paura di quelli che vi uccidono, viene tradotto, vi uccidono l'anima, ma non è possibile, non siamo in contesto aristotelico o platonico, non c'è niente da fare, è nafshi, cioè Gesù pensava in aramaico, ebraico, quindi la forza vitale, io di solito traduco quando arrivo lì, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere, ecco, nafshi è proprio questo, la voglia di vivere, la forza vitale che è in te, quindi ecco qui, nascondi il tuo volto da me, Signore dove sei, quante volte, no? Dice Signore dove sei, c'è notte dove sei, io, ed ecco qui si arriva, l'ultima possiamo dire è la confessione di un uomo disperato. Io sono ani, pensate agli anavim, no? Io sono povero. Povero non è solo povero, gli anavim non sono solo i poveri, ma sono gli umiliati, cioè coloro che sono poveri ma anche umiliati dagli altri, appunto perché sono poveri, sono inadeguati, quindi veramente, e poi sono anche moribondo dalla giovinezza, quindi non è che da ieri, dall'altro, ma dalla giovinezza, da sempre. Ho sopportato i tuoi terrori, quindi si capisce che è Israele che parla, la giovinezza di Israele, fin da quando ha attraversato il deserto, la giovinezza di Israele nell'Egitto, questa doppia angoscia, ricordate che Mizraim, che noi traduciamo Egitto, in realtà è una situazione, non è un luogo. L'Egitto nella Bibbia si dice Mizraim, che vuol dire doppia angoscia, è un duale, e quindi vuol dire che le disgrazie non vengono mai sole, no? Tante le angosce, ma in latino anche, eccezione della prima declinazione, no? Cioè, è un plurale da tantum, anche in greco. Anche lì le angosce, domani Gesù dice non vi angosciate, non vi preoccupate, è sempre la stessa cosa, anche lì sono plurali le angosce, perché l'uomo fa esperienza che l'angoscia, le disgrazie non vengono mai sole, insomma, ecco. E qui anche qui questi fin dalla giovinezza, quindi Signore ho sopportato i tuoi terrori, sopra di me sono passati i tuoi furori, quindi terrori, furori, i tuoi spaventi mi hanno annientato, mi circondarono come acqua. L'acqua, pensate, per la Bibbia, l'acqua è il caos primordiale, ricorda il diluvio universale, ricorda questa purificazione che annega tutto il male. Signore, è come se io fossi il marcio e tu mi vuoi annegare nell'acqua. Quindi queste acque avvolsero me insieme, cioè queste onde, questa forza dell'acqua. Hai allontanato da me l'amico e il vicino. Ancora una volta, vedete, si conclude con, dopo il versetto 9, abbiamo il versetto 19, l'ha detto, da me, i miei conoscenti da me hai allontanato. Qui dice, hai allontanato da me l'amico e il vicino. E poi ancora, i miei compagni. Miei compagni, le tenebre. Non c'è il sonno nell'ebraico, ma i miei compagni, le tenebre. Ecco, io credo che questo Salmo, in fondo, ci presenta tutte le nostre difficoltà, le nostre fatiche, la difficoltà di credere che il Signore è capace di ribaltare le cose. Quante volte noi diciamo, ma come ne uscirò? Sarà possibile? E proprio è la fiducia totale, la fiducia cieca nel Signore. Noi sappiamo che diverse inchieste, no? C'è un gran numero di uomini, perfino cristiani, che non credono nella risurrezione. Che cosa c'è dietro questa negazione? Nessuno può veramente spiegarlo. Non dimentichiamo però che è una fede difficile. Del resto, già vi dicevo, nella storia di Israele solo poco a poco si è arrivati a questa fede. Ancora al tempo di Gesù molti giudei contemporanei non ci credevano. Ricordate che vanno da lui per dire, soprattutto i sadducei, no? Signore, una donna ha sposato un uomo, poi muore, sette mariti, no? Quando nella risurrezione, se si fosse risurrezione, perché loro mettono un ottativo futuro, qualora ci dovesse essere la risurrezione, di chi sarà questa donna? Per dire, guarda che non è possibile una cosa del genere, sarebbe, se la risurrezione ci fosse sarebbe una rissa, quante situazioni così, no? E che risurrezione è, che del cavolo, una cosa del genere non funziona. E allora anche lì, capite, questi giudei contemporanei non credevano, e questo Salmo è appunto il testimone di quel pensiero desolante. Tu fai miracoli per i morti, si leva la tua ombra, la loro ombra per acclamarti. Chi del tuo amore parlerà nella tomba, della tua fedeltà nel regno della morte? È evidente che per questo il salmista, per questo salmista, la morte è il nulla, inorridisce al pensiero che non potrà più acclamare Dio. E neanche parlare del suo amore, ma fu appunto la convinzione che l'amore di Dio, l'alleanza di Dio non possono totalmente finire, quello che ha portato i credenti a credere nella risurrezione. Se davvero Dio ci ama, il suo amore non può finire con la morte. È lì. È proprio questa certezza. La sua alleanza, lui, è eterna. E se la morte toglie tutto, no, ci deve essere qualcosa. Cioè, Dio non può finire. Non può finire così, perché Dio è fedele. È il grido di rivolta di quanti non ci credono. Dà tanto valore anche alla nostra certezza. Siamo in un mondo dove tanti non credono a questo. Ricordo una volta c'era un'inchiesta, fuori di chiesa interrogavano i cristiani che uscivano dalla messa, e poi facevano trasmissioni molti anni fa, che ogni tanto, mentre stavo cucinando qualcosa dopo la messa della domenica, visto che vivevo solo, accendevo la televisione, c'era il settimo giorno o l'ottavo giorno, qualcosa del genere, e queste interviste uscivano dalla messa, che cos'è per lei la risurrezione? Ci crede? Ah, no, è un mito, è un modo di dire. Capite che se noi non crediamo, San Paolo dice, se Cristo non è risorto noi siamo i più infelici tra gli uomini. Però purtroppo ed è il grido di rivolta di quanti non ci credono, che dà tanto valore alla nostra certezza. Del resto la nostra fede non viene fuori dalla condizione umana. La morte resta sempre un buco nero, rimane sempre un buco nero, arrivano tenebre, con una piccola luce che la illumina. quindi è lì questa luce che è la fede, piccola piccola, però è capace di illuminare la nostra notte, guardando Cristo che è già tornato e ci dice: ma guarda che io ho già inaugurato i tempi nuovi, non avere paura. Bene, penso che possiamo fermarci qui e possiamo leggere insieme adesso questo salmo, secondo la traduzione che vi ho dato. Yahweh, Dio della mia salvezza, grido di giorno e di notte davanti a te. Giunga al tuo cospetto la mia preghiera, tendi il tuo orecchio alla mia supplica, sazia di mali la mia anima. La mia vita è giunta presso lo Sheol. Sono censito tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo privo di vigore. È tra i morti il mio giaciglio, come quelli che sono stati trafitti e giacciono nel sepolcro. Di essi tu non hai più il ricordo. Essi sono tagliati fuori dalla tua mano. Mi hai posto nella fossa più profonda, nelle tenebre e negli abissi. Su di me pesa la tua collera. Mi hai afflitto con tutte le tue onde. Hai allontanato da me i miei conoscenti. Mi hai reso per loro un abominio. Sono prigioniero senza vie d'uscita. Il mio occhio si consuma nell'afflizione. Ti ho invocato, verso di me ho proteso le mie mani. Compi forse prodigi per i morti. Sorgono forse le ombre a lodarti. Si proclama forse il tuo amore nel sepolcro, la tua fedeltà nella Madonna. Forse nelle tenebre si conoscono i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio. Ma io a te, Yahweh, grido aiuto. Al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Yahweh, mi respingi? Perché nascondi il tuo volto da me? Io sono povero e moribondo fin dalla giovinezza. Sono sfinito sotto il peso dei tuoi terrori. Sopra di me è passato il tuo furore. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme si riversano su di me. Hai allontanato da me l'amico e il prossimo. I miei conoscenti sono le tenebre.